Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Cora.
Questo che state ascoltando è Liu Zixin. Siamo al China Institute di New York a novembre del 2018 e Liu sta spiegando che la Cina di quegli anni è una Cina molto futuristica, molto diversa dalla Cina che vivevano le persone della generazione precedente. È una Cina dove il futuro è presente e lo si vede proprio per le strade delle grandi città. Nel 2018 Liu Zixin è già molto popolare negli Stati Uniti. Il problema dei tre corpi era stato tradotto in inglese nel 2014 e 4 anni dopo è già un oggetto di culto. Gran parte del merito va all'ex presidente statunitense Barack Obama, che prima si era fatto fotografare mentre teneva in mano il libro di Liu, poi lo aveva consigliato nella sua tradizionale lista di libri che mette online ogni anno. Da allora, il problema dei tre corpi è diventato un bestseller globale. Secondo il Guardian, a marzo del 2024, il libro avrebbe venduto almeno 3 milioni di copie solo nel mondo anglofono. Liu Zixin è nato nel 1963 e da dove arriva il suo amore per la fantascienza lo ha raccontato in varie interviste. Ha detto di essere cresciuto in una città mineraria dello Shaanxi e che quando era ragazzino aveva trovato una copia di Viaggio al centro della Terra di Jules Verne in una scatola che un tempo apparteneva al padre. Da quella lettura è nata la sua passione per un genere letterario di cui oggi è diventato uno dei massimi rappresentanti mondiali. La svolta nella carriera di Liu Zixin è arrivata nel 2015, quando diventa il primo cittadino cinese in assoluto a vincere il premio Hugo, il più importante riconoscimento letterario per chi scrive di fantascienza, un po' come un Oscar per un attore, per intenderci. C'è da dire che prima del premio Hugo, Liu era già molto famoso in Cina, era già una specie di eroe nazionale seguito da migliaia di fan in tutto il mondo. Il suo traduttore in inglese una volta ha raccontato che quando avevano organizzato la prima presentazione del libro a Londra, nel 2014, aveva paura che in libreria non si presentasse nessuno. E invece si è trovato di fronte una folla di cinesi che vivevano a Londra totalmente invasati per Liu, che a sua volta era accompagnato dalle telecamere della CCTV, la TV di Stato cinese, che voleva documentare il successo internazionale di uno scrittore cinese. Probabilmente in quel momento l'editore britannico di Liu si è reso conto di non aver messo sotto contratto uno scrittore di nicchia, ma un autore che si preparava a diventare una star internazionale. In questo momento, intorno a Liu Zixin e al suo libro Il problema dei tre corpi, c'è di nuovo un super hype. Il merito va sicuramente alla serie TV prodotta da Netflix e affidata a David Benioff e D.B. Weiss, che già avevano adattato la saga del Trono di Spade. Quando era uscita la notizia che i creatori del Trono di Spade stavano lavorando a una nuova serie tratta dal libro di Liu Zixin e che avevano per le mani un budget miliardario, le aspettative sono andate alle stelle in tutto il mondo. E le aspettative possiamo dire siano state più che confermate. Il problema dei tre corpi lo stanno vedendo tutti dappertutto e il successo della serie non solo sta trainando anche le vendite del libro di Liu Zixin, ma anche un interesse più ampio per la fantascienza cinese, i suoi autori e le sue autrici. Ovviamente tutto trainato dalla domanda che si fa sempre in questi casi: la serie di Netflix è meglio o peggio del libro? Allora, come già capitato in altre occasioni, non facciamo alcuno spoiler, anche perché il tema di questa puntata non è né la serie TV né il libro di Liu. Ci limitiamo a dire una cosa. Prima della serie in inglese ne era già uscita una in Cina, in cinese, prodotta da Tencent nel 2023. La potete trovare comodamente su YouTube o su Viki con i sottotitoli in inglese. Noi le abbiamo viste entrambe e possiamo dirvi che quella cinese magari è meno spettacolare di quella in inglese, ma sicuramente è più aderente al libro. Anche perché Il problema dei tre corpi è un libro di un autore cinese, scritto in cinese, con protagonisti per lo più cinesi e ambientato per lo più in Cina. E se vogliamo, è cinese anche tutto il senso di cicli a cui sono sottoposti i Santi, gli alieni che devono abbandonare il loro pianeta e si preparano ad arrivare sulla Terra. Liu Cixin, oltre ai suoi libri, ha anche prodotto parecchi articoli sulla storia della fantascienza cinese. E quindi oggi proviamo a fare un viaggio nella sci-fi cinese. Sarà un viaggio abbastanza rapido, seppure non alla velocità della luce, e useremo il flashback, diciamo, perché ci piacerebbe fare due cose. Da un lato segnalarvi altre autrici e autori di fantascienza cinese, dall'altro vogliamo arrivare a una data ben precisa. Cioè al 1902, quando in Cina uscì un'opera incompiuta, ma che è ritenuta da tutti il primo libro di science fiction mai scritto in cinese. Lo ha scritto Li Changchao, un giornalista politico, un intellettuale, un attivista, considerato in Cina una specie di padre della modernità e del concetto cinese di Stato-Nazione. E nel suo libro, che si intitola Il futuro della nuova Cina, immagina una Cina che è praticamente uguale a quella di oggi. Proprio quella che ha prodotto il successo di Liu Cixin e del suo Il problema dei tre corpi. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Partiamo dalla fine. Questo che state ascoltando è Han Song, un altro scrittore di fantascienza cinese. L'intervista è stata mandata in onda da un canale cinese e qui Han sta parlando di come la fantascienza sia diventato un genere letterario particolarmente amato dai cinesi. Liu Cixin, Han Song, Wang Jingkang sono chiamati i tre generali della fantascienza cinese, cioè sono gli scrittori più rappresentativi dell'ultima fase della sci-fi nazionale. Mentre Liu Cixin ha lavorato in una centrale elettrica e Wang Jingkang è un ingegnere, Han Song, classe 1965, è un giornalista. Lavora alla Xinhua, l'agenzia di stampa statale, l'ANSA cinese, per capirci. Vi raccontiamo qualcosa di lui anche perché devo ammettere che è il mio preferito e anche per darvi un'idea di altri immaginari presenti in quello che è il panorama cinese della fantascienza. Quando l'ho incontrato per la prima volta in Cina, nel 2013, ci eravamo visti all'uscita nord-ovest della metropolitana di Sidan, a Pechino. Avevo percorso i sotterranei della metro tra scale mobili, gradini, migliaia di persone, mille entrate e mille uscite. Ero entrato e uscito, ero sceso e risalito e ricordo di essermi chiesto se per caso non fossi finito in uno dei suoi romanzi. Perché Han Song scrive romanzi e racconti spesso ambientati in metropolitane, in treni, in aerei. E racconta bene o male il mito del progresso, con i personaggi avvolti in mondi dalla memoria breve e angosciati riguardo il futuro. È la Cina che riscrive il passato e tiene sulla corda il futuro del suo popolo. Si sa che si deve andare veloci in avanti, in cinese all'epoca si usava l'espressione fajian zui, sviluppo a tutti i costi, ma non se ne conoscono le ragioni, i modi, gli scopi. Poi quando l'ho incontrato, cappellino sul volto, due occhi piccoli e una voce che si fa fatica a sentire, mi aveva detto: la fantascienza è come la musica rock, che pure in Cina è stata spesso vietata, è ribelle. Inoltre, l'universo non ha limiti, puoi immaginare qualunque mondo, il tuo pensiero non ha freni. E quindi, a proposito di Han Song, vi facciamo alcuni esempi dei temi trattati nei suoi libri con un'avvertenza. Nella sinossi trovate i titoli citati e la loro eventuale pubblicazione in lingua italiana. Allora, nel 2000 in Cina è uscito Red Star Over America, nel quale Han Song immagina un attentato in grado di polverizzare le Torri Gemelle. Poi, in un altro racconto intitolato Controlli di sicurezza, Han Song presenta un futuro nel quale un'alternativa al controllo delle macchine che imprigiona gli abitanti degli Stati Uniti, attraverso la possibilità di replicare ogni cosa, umani compresi, arriva proprio dalla Cina. In Oceano Rosso, una umanità tramutata in specie acquatica cerca il suo passato o forse il suo futuro. E in un altro racconto il governo cinese rende sonnambula la popolazione affinché di notte lavori e consumi, mentre chi non dorme, cioè i politici, approfitta della situazione in ogni modo. Chiara Cigarini, esperta di fantascienza e anche traduttrice di molte opere di Han Song, dice che Han, documentando la Cina odierna per gli organi di stampa ufficiali, al contempo la scompone, la riscrive e la reimmagina, esplorando quello strano confine che gli permette di riversare su carta gli aspetti anormali della realtà cinese contemporanea che non può documentare in forma di cronaca. Con Han Song, Liu Cixin e tanti altri siamo nel pieno della contemporaneità. Se Liu è un grande appassionato di scienza e inserisce nei suoi libri questioni legate a fisica, matematica, meccanica celeste e meccanica quantistica, Han Song scrive opere più simili a quelle che noi chiamiamo speculative fiction, cioè utilizza il progresso della tecnologia per cercare di scrutare i cambiamenti antropologici della società. Il successo dei Tre Generali è stato raccolto da molte autrici e molti autori che rappresentano la nuova ondata di fantascienza cinese. C'è chi esplora temi più distopici, come Chen Shufan, e c'è chi, come la scrittrice Xia Jia, unisce la fantascienza ai racconti tradizionali cinesi di fantasmi ed eventi soprannaturali. Sono tutti autori e autrici che utilizzano il progresso scientifico cinese per domandarsi in che modo la tecnologia possa essere utile all'umanità, più che evidenziarne i lati problematici.
Hi, this is Jingfang from Beijing. Today I'll talk about my experience as a science fiction writer and also about my experience in writing for Beijing.
Questa, ad esempio, è Hao Jingfang, classe 1984, la prima cinese a vincere nel 2016, un anno dopo Liu Cixin, il premio Hugo per un racconto intitolato Pechino pieghevole. In questo racconto lo spazio si trasforma, mutando la fisionomia territoriale della città, trasformando anche il tempo e, in definitiva, la vita dei suoi abitanti. Pechino si anima come un cubo di Rubik, sprofonda e fa riemergere parti del suo territorio insieme all'umanità che l'abita, portata in modo coercitivo al sonno da gas che accompagnano il riposo. Un sonno più o meno lungo a seconda del livello, ovvero la classe, a cui si appartiene all'interno degli strati pechinesi. Quando nel 2020 ho intervistato Hao Jingfang, mi ha detto che i concetti di tempo e spazio sono gli ambiti di vita basilare degli esseri umani. Se vengono tagliati, significherà che la disuguaglianza ha invaso ogni angolo della nostra esistenza. È un discorso che vale in particolare per il tempo, l'unica cosa che abbiamo tutte e tutti nella stessa quantità, 24 ore al giorno. In questo senso è una risorsa equa, senza distinzioni di classi o di ceto. Se invece il tempo diventa un'idea segmentata, qualcosa che un'autorità superiore decide di concedere in misura maggiore o minore a seconda del proprio status sociale, allora la realtà in sé diventa totalmente diseguale. E quindi Pechino pieghevole, quando parla di tempo e di spazio, non lo fa nell'ambito della cosmologia e della relatività generale, ma lo usa per parlare della nostra società e di cosa significa essere umani. Le nuove generazioni di scrittrici e scrittori cinesi di fantascienza, ma anche gli stessi Liu Cixin e Han Song, sono il risultato di un lungo processo. Un processo che nasce negli anni 90, quando la fantascienza in Cina è tornata in auge. Proprio Liu Cixin, sulla rivista Reactor Mag, ha scritto che negli anni 80, con l'entrata in vigore delle riforme di Deng Xiaoping e quindi con l'ingresso della Cina nel mercato globale, l'influenza della fantascienza occidentale sulla fantascienza cinese è diventata più evidente. Qualche anno fa in Cina ho intervistato Wu Yan, professore di fantascienza nel corso di letteratura alla Normale di Pechino. Mi aveva raccontato che dopo la morte di Mao nel 1976 e la graduale apertura del paese all'esterno, ci fu una nuova stagione in cui la letteratura fantascientifica si rapportava soprattutto agli Stati Uniti e al mondo capitalistico. Ad esempio, nel 1978, 2 anni dopo la morte di Mao, era uscito un romanzo di uno scrittore, Tong Enjian, che racconta la storia di 2 cinesi d'oltremare, entrambi scienziati che inventano cose nuove. Ma non vogliono dare le loro invenzioni ai capitalisti per farli arricchire, anzi, vogliono riportarle in Cina. A un certo punto uno di loro, in aereo, ha una batteria ad altissima energia che provoca un'avaria e fa finire l'aereo nell'oceano. Ma il protagonista non muore. Arriva su un'isola dove c'è un artista cinese che ha messo su un laboratorio di alte tecnologie. Ha realizzato un laser, ma gli manca l'energia. Ed è proprio quello che gli porta l'altro cinese. I due insieme finiscono per costruire un'arma. A quel punto arriva un capitalista che vuole accaparrarsi la loro invenzione. I cinesi inizialmente sono in dubbio se dargliela o no. Alla fine non gliela danno e l'isola esplode. Gli anni 80 e 90 in Cina sono stati anni di grande fermento artistico e culturale, con moltissimi prodotti dell'industria culturale occidentale che arrivavano nella Repubblica Popolare. Un processo di apertura che ha portato a nuovi approcci da parte della letteratura cinese ad alcuni temi, compresi la scienza, il futuro, il progresso. Secondo Liu Cixin, in questa fase, gli scrittori e i critici cinesi di fantascienza hanno iniziato a discutere se la fantascienza fosse più incentrata sulla scienza o sulla finzione, e alla fine prevalse il campo letterario. Il dibattito ha avuto un'enorme influenza sulla direzione del futuro sviluppo della fantascienza cinese. In pratica è in questo periodo che la fantascienza cinese cambia. Durante il periodo tra la metà degli anni 90 e oggi, la fantascienza cinese ha vissuto una vera e propria rinascita. Scrive ancora Liu Cixin: «I nuovi scrittori e le loro nuove idee avevano pochi legami con il secolo scorso e mano a mano che la fantascienza cinese diventava più diversificata, cominciò anche a perdere la sua distinzione come particolarmente cinese». La fantascienza cinese contemporanea sta diventando sempre più simile alla fantascienza mondiale e gli stili e i soggetti esplorati dagli scrittori americani, ad esempio, possono trovare facili analoghi nella fantascienza cinese. Insomma, dalla fine degli anni 90 la fantascienza cinese magari parla della Cina, ambienta in Cina le sue storie, ma esprime anche riflessioni critiche e timori universali. Per questo gli scrittori e le scrittrici cinesi si definiscono scrittori e scrittrici di fantascienza e basta, senza metterci a fianco l'aggettivo cinese. Verso la fine degli anni 90 si sviluppa anche una specie di movimento. La redazione della rivista Science Fiction World vive uno dei suoi momenti migliori. Nel 1999, all'esame di ammissione all'università, il temutissimo Gaokao, uno dei temi presentati ha il seguente titolo: «Se la memoria si potesse trapiantare». Cioè lo stesso titolo di un articolo della rivista, che da quel momento aumenta abbonati e lettori. Nel 1997 si era anche tenuta la Conferenza Internazionale della Fantascienza a Pechino e fu appoggiata dal Partito Comunista, perché era presente perfino Zhou Guangzhao, un leader politico che di mestiere faceva il fisico e che dal 1987 al 1997 era stato presidente dell'Accademia Cinese di Scienze Sociali. Poco prima della spinta decisiva sulle riforme e l'apertura, la fantascienza in Cina in realtà aveva affrontato 2 fasi. A ridosso dell'esplosione del fenomeno letterario era stata etichettata come una forma di inquinamento spirituale, come una pseudoscienza, vittima delle campagne contro le mode culturali che arrivavano dall'Occidente. Ancora prima, cioè dalla nascita della Repubblica Popolare nel 1949, era stata utilizzata solo a scopi educativi. I libri di fantascienza erano per lo più libri destinati ai bambini, con pochissimo spessore letterario e molto semplici nella forma. Il tentativo era quello di usare uno stile vagamente letterario per spiegare alle masse gli avanzamenti tecnologici del paese. Su questo Liu Cixin ha scritto che, dopo la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949, la fantascienza divenne uno strumento di divulgazione della conoscenza scientifica e i suoi principali lettori erano appunto i bambini. La maggior parte di queste storie mettevano la tecnologia al centro e contenevano poco umanesimo, presentando personaggi semplicistici e tecniche letterarie basilari, persino ingenue. Pochi romanzi si avventurarono fuori dall'orbita di Marte e la maggior parte rimase fedele al prossimo futuro. In questi lavori la scienza e la tecnologia erano sempre presentate come forze positive e il futuro tecnologico era sempre luminoso. C'è però una cosa interessante da notare di questo periodo storico. Nonostante la politica e il fervore rivoluzionario permeassero ogni aspetto della vita quotidiana e la propaganda fosse ovunque, non è avvenuto qualcosa che tutto sommato ci si poteva aspettare. C'è una produzione fantascientifica piena di descrizioni delle utopie comuniste del futuro. Ecco, in realtà non è possibile trovare una sola opera di questo tipo. Per trovare qualcosa del genere, cioè qualcosa che immaginasse la Cina nel futuro, anche se senza l'utopia comunista, bisogna andare ancora più indietro, all'inizio del Novecento, a quella che ancora oggi è considerata la prima opera di fantascienza cinese. L'anno scorso, nel 2023, in Cina si è festeggiato il 150° anniversario della nascita di Liang Cixiao. Liang è stato uno dei più importanti riformatori del tardo periodo imperiale e del primo periodo repubblicano. Nato nel 1873 nella provincia del Guangdong, sulla costa meridionale della Cina, dopo la disastrosa sconfitta del regime Qing nella guerra sino-giapponese del 1895, Liang e il suo mentore, Kang Youwei, hanno avviato un programma di riforma e modernizzazione. Nel 1898 Liang e Kang contribuirono a dare il via al cosiddetto periodo di riforma dei 100 giorni, un momento di incredibile riformismo che avrebbe potuto portare la Cina su ben altri binari rispetto a quelli attuali. Ma la morente dinastia Qing non fu in grado di appoggiarli del tutto e finì per obbligarli all'esilio. Fine delle riforme. Nel corso dei decenni successivi, fino alla sua morte, avvenuta nel 1929, Liang è stato il protagonista di un movimento chiamato Nuova Cultura. È considerato il padre della modernità cinese, un teorico dello Stato-nazione liberale. Si dice che a 18 anni a Shanghai avesse visto una mappa del mondo e si fosse reso conto di quanto fosse grande il mondo oltre la Cina. Da questa constatazione sarebbe nata la necessità di collegare la Cina al mondo attraverso la forma di Stato-nazione e riforme in senso repubblicano. Ma soprattutto Liang pensava fosse necessaria una rottura radicale con le norme tradizionali. Ecco, le biografie ufficiali di Liang di solito finiscono qui. Meno noto è il suo interesse per la letteratura e in particolare per la narrativa speculativa. Liang infatti ha scritto molto e, come vi dicevamo all'inizio della puntata, è considerato il primo scrittore cinese di fantascienza di sempre. Ora ci arriviamo, ma prima è necessario inquadrare, molto velocemente, il periodo storico. Nella cultura tradizionale cinese, la narrativa non era considerata un genere letterario serio. La letteratura seria erano la poesia e i saggi. Per i funzionari e le élite intellettuali dell'epoca erano quelli i modi per educare le masse. Liang la pensava in modo diverso. Per questo aveva scritto un libretto dal titolo Sulla relazione tra finzione e governance, dove sosteneva che la finzione domina l'umanità. Come ha scritto Emily Jean su Six Stone, Liang credeva che la narrativa fosse lo strumento migliore per rimodellare il cuore delle persone, sia a livello cognitivo che affettivo, un prerequisito per trasformare lo spirito di un paese. Per questo, dopo aver creato un giornale chiamato New Citizens, nel 1902 creerà anche una rivista chiamata New Fictions. Liang non era interessato né alle saghe realistiche né ai romanzi mitici o romantici popolari all'epoca. Secondo lui, per creare un nuovo cuore, una nuova identità, è necessario creare una nuova finzione. Voleva una narrativa che fosse più semplicemente romanzata e così rivolse la sua attenzione alla scienza, alla tecnologia e alla contemplazione metafisica, tutti argomenti che avevano più o meno debiti con la modernità occidentale. E proprio su New Fictions esce Il futuro della nuova Cina, considerata la prima opera, per quanto incompiuta, di fantascienza cinese. Nei 5 capitoli disponibili, la Cina è nel 1962 e ha avviato importanti riforme istituzionali. Intanto è una monarchia costituzionale. La sua tecnologia è altamente sviluppata e il paese è diventato una potenza mondiale. Nel 1962, nel libro di Liang, la Cina organizza anche a Shanghai l'Expo Universale, cosa che è effettivamente diventata realtà solo nel 2010. Al di là del racconto, che in realtà non entra più di tanto nei dettagli dell'avanzamento tecnologico cinese, Liang è fondamentale per aver introdotto un elemento importante nella letteratura nazionale, cioè il concetto di futuro nel contesto cinese. Prima di allora, il senso del tempo nella letteratura classica cinese era per lo più vago. 100 anni potevano passare in un attimo e la storia si ripeteva costantemente. Ma il futuro della nuova Cina invitava i lettori a guardare avanti 60 anni e a immaginare come quel periodo avrebbe potuto trasformare le istituzioni, la tecnologia e la cultura cinese. Ritroviamo dunque il tempo, declinato al futuro, e lo spazio, una Cina stato-nazione anziché impero, dunque più consapevole dei propri limiti e inserita in un contesto internazionale dal quale non può che uscirne influenzata. Sono tutti elementi che si ritrovano nella wave di fantascienza di oggi e non è un caso che da Liu Cixin fino ai più giovani scrittori, Liang Cixiao sia sempre citato come un punto di riferimento letterario importante. Ovviamente oggi nella Cina di Xi Jinping tutto è politica. E così, se il problema dei tre corpi è stato visto come una sorta di precursore di quel concetto di comunità dal destino condiviso, tanto caro a Xi Jinping, secondo alcuni critici contemporanei, Liang è il primo a esprimere un concetto simile al sogno cinese, un'altra delle espressioni più note dell'attuale presidente Xi Jinping. Ed è pur vero, in fondo, che in un certo senso la Cina di oggi sta vivendo un periodo storico che sembra proprio uscito direttamente dalle pagine de Il futuro della nuova Cina. A venerdì prossimo.
Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte.
Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.